puntata con Roberto Colangeli e Silvia Giovarrosa. Parliamo di Covid e in particolare della Fondazione Rava. I dati aggiornati sulla diffusione del coronavirus nel mondo ci dicono che l'America Latina e i Caraibi hanno superato gli Stati Uniti per numero di casi, oltre 4 milioni di contagi. In questa regione opera da tempo appunto la Fondazione Francesca Rava, che nel pieno della pandemia in Italia ha sostenuto circa 23 ospedali. E allora con la Fondazione Rava noi andiamo a fare un difficile giro, complicato, per capire la situazione in Nicaragua, Honduras, Messico, Repubblica Dominicana, dove manca ad esempio il cibo, dove in Messico il coronavirus sta interessando soprattutto i bambini, dove in Honduras ci sono poche protezioni sanitarie e dove anche in Nicaragua è difficile comprare da mangiare. Quindi, come vedete, c'è un impatto di questo virus sulla vita quotidiana molto forte, laddove alcune nazioni sono caratterizzate anche da altre problematiche sociali, e questo virus li aggrava. Noi ascoltiamo questo contributo audio con Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Rava. L'intervista è della nostra Benedetta Capelli.
Ci stavamo risollevando leggermente dall'intensissimo aiuto alle terapie intensive italiane quando dai nostri paesi nell'America Latina, dove ci sono le case NPH che ospitano centinaia e centinaia di bimbi senza famiglia, è arrivato un appello di allarme. Soltanto in Perù ci sono 18.000 contagi e il problema grandissimo di questi paesi, che però abbiamo tutti sperimentato anche qua in Italia, questo virus colpisce e la velocità della malattia ti porta veramente talvolta a perdere la vita perché non c'è immediata cura. E in questi paesi purtroppo gli ospedali sono in difficoltà ancora più estrema che qui, le risorse sono molto più scarse, i presidi di protezione sono introvabili, è veramente molto molto difficile, è difficilissimo approvvigionarsi d'acqua, quindi anche solo lavarsi le mani, anche solo appunto proteggersi dal virus in modo semplice è estremamente difficile in questi paesi. Parlo di Haiti, parlo anche del Messico, parlo del Perù, dell'Honduras, del Nicaragua. Noi abbiamo adottato misure di sicurezza estreme proteggendo i bimbi che vivono nelle nostre case, ma il lavoro di NPH della Fondazione Francesca Rava è quello di aiutare tutte le comunità circostanti, le famiglie delle baraccopoli, le famiglie delle province povere. Le scuole sono state chiuse, i bambini molto spesso a scuola trovano anche il presidi medici, trovano cibo, e questo è un ulteriore elemento di sofferenza per queste famiglie, per questi bambini.
L'America Latina, lo ha già detto lei, no? Conta oltre 4 milioni di casi e ha superato addirittura il Nord America. Sappiamo che il paese maggiormente in difficoltà è il Brasile, però ci sono paesi poverissimi, no? Come ha riferito lei, anche Haiti, dove siete presenti, che sono in gravi difficoltà. Ecco, da questo fronte qual è la situazione?
Noi operiamo tra gli altri anche in Haiti, che è un paese di per sé già in estrema difficoltà. Abbiamo in Haiti in particolare due ospedali, un ospedale pediatrico che si chiama San Damien e un ospedale per famiglie Saint Luc, che sono stati identificati dal governo di Haiti come centri Covid. Ciò significa che riceviamo tantissimi pazienti alle nostre porte. L'ospedale Saint Luc ha ricevuto oltre 700 casi, di cui 400 da ospedalizzare. Abbiamo aiutato ad allestire un reparto da 110 posti letto, che sappiamo bene quanti sono rispetto alle nostre terapie intensive. Purtroppo le persone in Haiti hanno spesso tante patologie perché il paese è molto povero e quindi le condizioni di salute delle persone sono molto complesse e molto gravi. Grazie a un sistema di bombole di ossigeno e di assistenza anche con l'aiuto di medici haitiani che già si occupano di terapia intensiva nel nostro ospedale, siamo riusciti a salvare tante vite, ma è soltanto l'apice di un iceberg, perché ci sono molte persone che purtroppo non riescono ad arrivare in tempo in ospedale, e quindi questo è sicuramente un motivo di grande preoccupazione. E motivo di grande preoccupazione anche nell'ospedale San Damien, dove ci sono reparti che si occupano di patologie molto delicate come i tumori dei bambini, il reparto di terapia intensiva per interventi chirurgici urgenti, quindi reparti dove i bambini sono già sottoposti, diciamo, a cure intensive per motivazioni molto gravi. E quindi i nostri medici stanno combattendo per riuscire ad ottenere questi presidi di protezione e a dare il massimo della sicurezza ai bambini ricoverati al San Damiano.
Avete raccolto testimonianze di chi vive nelle strutture che assistete, no? In Nicaragua, Messico, Honduras, Repubblica Dominicana, Haiti appunto. E qual è l'appello che più l'ha colpita? Tutti denunciano una difficoltà proprio nel reperire il materiale di protezione.
Sì, noi l'abbiamo sperimentato sulla nostra pelle qua in Italia, quanto era difficile avere le mascherine, quanto era difficile avere i ventilatori, i disinfettanti. Quando ci è stato detto noi siamo disarmati, ecco, questa parola veramente mi è entrata dentro come mi ha trafitto il cuore, perché so bene cosa vuol dire essere disarmati, sappiamo tutti bene cosa vuol dire, e hanno lanciato un appello di aiuto nel sostenere anche paradossalmente le spese basiche, cioè anche l'approvvigionamento di cibo, perché l'inflazione in questo momento è alle stelle, e anche la scarsità delle risorse, perché moltissimi negozi, moltissimi supermercati sono chiusi, quindi è molto difficile approvvigionarsi, ha reso ancora più difficile la gestione del budget di queste case, quindi sono in ginocchio. Questi direttori, che non si danno per vinti, sono dei papà per questi bambini, ci hanno proprio chiesto: ora è il momento di aiutare noi, vi prego. Ecco, quindi la Fondazione Francesca Rava, grazie a tantissimi padrini, perché la fortuna è che c'è un ponte d'amore meraviglioso tra l'Italia e questi paesi dell'America Latina, l'Honduras, Nicaragua, Perù, Bolivia, Haiti, Repubblica Dominicana, c'è un ponte di meravigliosi padrini che sono sempre stati in contatto, perché le primi messaggi di solidarietà a noi qui in Italia sono arrivati dai bambini delle case NPH adottate a distanza dai padrini qua, che stavano soffrendo il Covid. Devo dire che nonostante qui noi tutti abbiamo problemi e ci affacciamo a un momento difficile anche economico, la generosità delle persone qua non è mai mancata. Io mi appello a questo, mi appello alla generosità degli italiani, che sanno e hanno sperimentato sulla loro pelle che cosa vuol dire il Covid, e non hanno mai smesso di pensare a questi bambini. Quindi il mio appello è: fate un'adozione a distanza in più, creiamo questo ponte di amore e di sostegno continuativo a questi bambini, che già hanno tantissimi problemi e adesso stanno combattendo una battaglia veramente molto difficile.
Una cosa che mi ha colpito è che proprio tanti direttori dicono: sostenete i sogni di questi bambini.
Le adozioni a distanza sono uno strumento importantissimo per garantire un aiuto continuativo, che alla fine si misura in un caffè al giorno. Quindi l'impegno economico non è grande, ma è un impegno economico che permette alle case NPH di garantire a questi bambini nella continuità non solo cibo, cure mediche e una casa, ma anche un'educazione. E quei famosi sogni a cui si riferiscono i direttori delle case NPH sono il sogno di spezzare la loro povertà, di diventare qualcuno nella vita, di imparare un mestiere, il mestiere dove i loro talenti sono più forti. Ecco, questi sono i sogni di questi bambini, di uscire dalla povertà, e quindi questo legame con l'adozione a distanza permette di dare un aiuto continuativo. Andando sul sito fondazionefrancescarava.org è molto facile, lo si può condividere in famiglia ed è un gesto di amore e di vicinanza che ci fa sentire vicini anche da lontani, e Covid questo ci ha insegnato.
E grazie per questa testimonianza Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Rava. L'intervista era di Benedetta Capelli. Noi tra poco cercheremo di fare un po' il punto, sempre in tema coronavirus, con il professor Cauda del Gemelli, è un po' un esperto in materia. Parleremo in particolare della corsa mondiale che si sta sviluppando per arrivare al vaccino, e vedremo se le notizie positive che sembrano arrivare da questo fronte scientifico sono realmente tali. Quindi tra poco ci collegheremo con il professor Roberto Cauda. Per il momento un po' di musica, pensiamo all'estate e anche alle nostre vacanze con Cameriere.
calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Odio l'estate, il sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva. Adesso brucia solo con furore, tornerà un altro inverno. Cadranno mille petali di rose, la neve coprirà tutte le cose. E forse un po' di pace tornerà. Odio l'estate.
E allora torniamo in onda. Avete sentito, cameriere, odia l'estate. Forse il termine è un po', diciamo, forte, ma il coronavirus ci porta a grande attenzione. Perché? Perché continua la circolazione in Italia del virus. Allora, cerchiamo di fare un po' d'ordine. Il rischio non arriva solo dall'estero, ad esempio dalla Romania, dalla Bulgaria, ma anche dalle catene di contagio interne all'Italia, in particolare dai giovani, dalla vita sociale, non solo dei giovani, ma anche di tutti noi. Due elementi che sono sotto osservazione dei virologi: ci sono, dicono, le condizioni per un aumento dei casi come in altri paesi, ad esempio in Spagna ieri ci sono stati oltre 1000 nuovi contagi, e si teme anche per altri paesi europei, compresa l'Italia. Tra l'altro però c'è un'altra notizia, questa volta buona apparentemente, perché c'è una corsa mondiale al vaccino e ci sarebbero 4-5 paesi che sarebbero molto vicini a varare la produzione industriale, quindi significa con l'avallo della scienza un vaccino che potrebbe funzionare. Noi di tutto questo parliamo ancora una volta con il nostro esperto di Radio Vaticana, il professor Roberto Cauda del Policlinico Gemelli, virologo, esperto di malattia infettiva e direttore dei reparti che si occupano di questo al Policlinico Gemelli. Professor Cauda, grazie. Tra l'altro, la sappiamo, in viaggio si è fermato per noi lungo un autogrill, dico bene?
Sì, assolutamente sì, però insomma l'ho fatto con piacere.
La ringraziamo. Allora partiamo dalle notizie che ci dicono che il virus in Italia, secondo gli ultimi dati, sarebbe pronto a rialzare la testa, frutto anche della vita sociale estiva che noi tutti facciamo.
Guardi, il problema è questo: noi non possiamo considerarci fuori da questa pandemia per due ragioni. La prima, perché il virus sta massicciamente circolando in tutto il mondo. Siamo a oltre 17 milioni di casi nel mondo, con un numero di decessi significativo, e quindi il rischio di casi di importazione è sempre dietro l'angolo. Dall'altro, come giustamente lei faceva notare, trattandosi di una malattia che si trasmette per via aerea attraverso le goccioline, quanto più ci sono occasioni di contatto, di vita sociale, tanto maggiore è il rischio di un contagio. Del resto, se noi oggi osserviamo i casi italiani ed europei in genere, vediamo che c'è una significativa diminuzione dell'età media, che è attorno ai 40 anni, e questo ha fatto in qualche modo far gridare, per così dire, l'attenzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha detto attenzione alle movide, attenzione a tutti gli assembramenti sociali, attenzione al mancato uso delle mascherine e di quanto è utile per impedire e ridurre di fatto il contagio. Ora, è chiaro che noi siamo in questo momento molto sul chi vive, perché abbiamo una situazione certamente precarietà, perché non sappiamo se prenderemo da una parte o dall'altra, e i paesi che ci sono vicini, che hanno storie anche sanitarie simili alla nostra, come la Francia e la Spagna, hanno già numeri a tre cifre. Noi fortunatamente siamo ancora a due cifre. L'auspicio ovviamente di tutti è che rimaniamo su questa situazione, che è un po' una situazione di transizione, e soprattutto l'auspicio che possa ancora scendere. E concludo questa parte almeno ricordando che l'Organizzazione Mondiale della Sanità proprio nei giorni scorsi ha fatto notare che non bisogna pensare di avere delle successive ondate. Probabilmente l'ondata è unica, con dei focolai che vengono a prodursi, come si stanno producendo in Italia, in parte da importazione, in parte autoctoni, e l'importante è far sì che questi focolai vengano precocemente identificati e le persone messe in quarantena, in modo che da un piccolo incendio non divampi un grande incendio.
Professor Cauda, il Sole 24 Ore di oggi ha una frase in un articolo che dice: c'è la certezza oggi che il traguardo dei contagi zero in Italia è ormai solo un miraggio.
Sì, guardi, io l'avevo detto in un'intervista pochi giorni fa proprio al Messaggero, quindi diciamo è un dato ormai che sta circolando come informazione generale. Tutto questo dei contagi zero derivava, se mi permette un ricordo, da modelli, dalla modellistica matematica, che diceva ad esempio in Lombardia il contagio zero sarà raggiunto in agosto, nel Lazio sarà raggiunto molto prima, così come in altre regioni. È chiaro che il contagio zero è un concetto più che una realtà, perché il contagio zero è quando tu dai tamponi, che però non fai su tutta la popolazione, li trovi zero positivi. Quello che noi stiamo osservando non è, secondo me, il numero dei singoli contagiati giorno dopo giorno, ma quanto è la percentuale dei positivi sui tamponi fatti, perché evidentemente se un giorno facciamo meno tamponi avremo meno contagiati, se ne facciamo di più ne avremo di più. Però se invece guardiamo la percentuale, che in momenti molto drammatici superava il 10% e qualche volta anche di più dei tamponi fatti, che allora erano anche molto meno, oggi questa percentuale è abbondantemente sotto l'1%. Quindi non si sta muovendo molto da un punto di vista epidemiologico in Italia, ma questo non è una buona ragione per non essere prudenti e cauti.
Professor Cauda, in questo momento nel mondo c'è un picco di morti che si registra in Australia e a Tokyo, in Giappone. Le nazioni, lei lo ha ricordato prima, che maggiormente preoccupano sono in Europa Spagna, Francia e Romania, e poi ci sono i focolai locali, alcuni di questi in Italia, gli ultimi in Veneto in un centro per immigrati, e nel sud Italia durante un matrimonio con decine e decine di persone, praticamente circa 90 persone che in queste ore sono tutte state messe in quarantena per la presenza di alcuni positivi a questa festa di matrimonio. Queste sono le notizie che arrivano al momento, però l'altra cosa che vorrei commentare con lei è questa corsa mondiale al vaccino, che qualche speranza sembra darla. Ci sono la Svezia, ci sono alcune nazioni come Stati Uniti e Germania, c'è la Cina, ma anche l'ultima entrata è la Russia, che sembrano molto molto vicine ad aver concluso la fase 3, addirittura la Russia, che è una sorpresa a quanto sembra, è convinta di poter entrare in produzione industriale del vaccino tra settembre e ottobre. Lei cosa ne pensa?
Ci sono al mondo almeno 100 gruppi che stanno lavorando sul vaccino. È chiaro che se noi facciamo una considerazione, non tutti i gruppi hanno la stessa forza economica, lo stesso know-how per giungere alla produzione del vaccino. Quelli che lei citava prima sono i gruppi tra virgolette più forti, quelli che hanno pubblicato già su importanti importanti riviste e risultati dalle quali risulta la produzione di anticorpi e ovviamente sono quelli che sono più quotati per arrivare al traguardo.
Molti vaccini, professor Cauda, sono stati sperimentati sui macachi e sembra abbiano dato un ragionevole successo.
Beh, questa è la fase appunto in cui si fa prima sugli animali e poi sull'uomo. Il vaccino è sicuro. Guardi, il problema su cui si sta dibattendo è che è quanto durerà l'immunità anticorpale, perché ci sono dei singoli studi, uno recentissimo, che indica che nei soggetti infettati, cioè nei soggetti che si erano ammalati, c'era un progressivo decadimento degli anticorpi. Ovviamente non possiamo traslare questa esperienza degli infettati sui vaccinati, però è qualche cosa che dobbiamo considerare. Evidentemente i vaccini nessuno sa quando saranno pronti, però rappresentano, e credo di averlo proprio detto nell'ultima intervista che ho avuto l'onore di fare per voi, sono il game changer, cioè quelli che cambieranno le regole del gioco. Finché non ci sarà il vaccino, bisognerà mantenere altissima la guardia per un virus che non perdona. Se c'è una nostra disattenzione, lei prima citava una festa, una riunione, bene, se uno non ha attenzione si contagia e si infetta. Una parola sulla Russia: la mia generazione è quella che ha visto Sputnik, che ha visto Gagarin, e proprio sullo Sputnik, se mi è consentito, nel comunicato che hanno fatto ieri dicevano: vi stupiremo come abbiamo stupito il mondo per il prima astronave che è stata mandata, per l'appunto lo Sputnik, negli anni 60. Vedremo. La speranza ovviamente per chi è in prima linea è che prima si arriva, chiunque arrivi, è importante, ma l'importanza ancora una volta, e la voglio ribadire, è l'eticità, cioè non possiamo lasciare fuori dalla vaccinazione fette della popolazione, tutti devono essere vaccinati.
E per chiudere, l'appello in attesa del vaccino è a tutti noi, soprattutto in queste serate sociali di divertimento, di incontri, di stare molto attenti, di usare la mascherina, perché altrimenti il virus è dietro l'angolo. Abbiamo prima citato una festa di matrimonio, ecco, si può palesare il virus sicuramente quando meno ce lo aspettiamo.
Esattamente, guardi, mentre per altre malattie uno dice c'è il malato, che qui purtroppo siamo tutti potenzialmente contagiati e tutti potenzialmente contagiabili, quindi bisogna osservare, e forse la novità di questa malattia è il ruolo che svolgono gli asintomatici. Nella SARS questo non avveniva, non avviene anche nell'influenza. Il malato di influenza è facile identificarlo e non è certamente in grado di andare né alle feste di matrimonio, né alle feste di laurea, né avere vita sociale, perché ha la febbre e sta male. Qui purtroppo alcuni, quelli che sono asintomatici, possono condurre una vita perfettamente normale.
Quindi attenzione ai contagi, prudenza nella nostra vita sociale. È brutto dirlo, ma dobbiamo farlo, dobbiamo dirlo. Spesso la gente non sempre si rende conto di questo. Questo è l'altro elemento di tutto questo aspetto del virus.
E poi, se posso concludere su questo, è un fatto transitorio. Non è che dobbiamo pensare che passeremo tutta la nostra vita con le mascherine. Però prima noi ci libereremo di questo virus, anche indipendentemente dal vaccino. Certo, il vaccino sarà quello che cambierà le regole del gioco e sarà definitiva l'uscita dalla pandemia, però potremmo avere numeri molto molto bassi se saremo molto attenti.
Bene, grazie al professor Cauda, nostro esperto per quanto riguarda questo tipo di virus. Noi chiudiamo il collegamento. Da Luca Collodi è tutto, grazie a Roberto Colangeli e Silvia Giovanrosa. La linea passa all'informazione.
In blu notizie.